Bene, fratelli, oggi siccome noi veramente abbiamo una malattia grave che non è quella che continuano a menarla, perché lì non pare che non ci sia poi niente da fare se non prendersela e sperare di passarla, ma c'è una malattia gravissima che ci distrugge la vita, che nasce dalla superbia. E vi assicuro che di superbia si muore. Ci sono certe volte dei ragazzi che dico: ma perché stai da solo? Cosa fai? Ma vieni. Ma devo vedere. Sei solo come un cane, sei uno sfigato. Vieni, ci abbiamo i ragazzi. L'altra sera abbiamo cominciato il gruppo dei giovani adulti. Ma che bello, che bello. Ragazzi anche di età diverse, riuniti insieme raccontando, ma dov'è che si, io veramente mi sono commosso, raccontando le meraviglie del Signore in quest'estate. Non che siamo andati, dov'è che siete andati tutti gli sfigatoni qui dentro, siamo andati lì a Palma di Maiorca, cioè abbiamo vomitato 3 giorni, dico, ma che cazzo di me, sei scemo. E invece ragazzi che raccontavano, ho visto, il Signore mi ha dato una speranza. Ma io mi sono profondamente commosso, perché sono ragazzi normali. Mi sono dovuto ricredere su certe cose. Cioè, questi sono i luoghi dove noi abbiamo bisogno di andare, di ricorrere, perché noi abbiamo bisogno di esperienze di bellezza, di speranza. Noi non abbiamo bisogno di luoghi di disperazione. Ce l'abbiamo già, basta. Allora, se potessimo titolare la parola di Dio di questa domenica, io così, tema è questo: maledetto l'uomo che rimane solo. C'è anche quello che dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma c'è il contraltare: maledetto l'uomo che rimane da solo. Perché quando cadrà, chi lo rialzerà? E uno dice, ah, io mi rialzo da solo. Cocco, perché c'hai 14 anni. Aspetta di arrivare a 65, che cadi e non ce la fai tirarti su. Quando cominci a capire che da solo non vai da nessuna parte, che hai bisogno degli altri. E allora il Vangelo di questa domenica ci dice delle cose che ci sono lontanissime dalla nostra vita. Ma è per questo il motivo che stiamo male. Perché siamo proiettati in una realtà che non è più umana, che è contro l'umano che è in noi, che ci fa morire. E che cosa ci permette di vivere? L'appartenenza. In una bellissima canzone di Giorgio Gaber, che vi invito ad andare ad ascoltare, che si chiama Canzone dell'appartenenza, lui, che era un laico, un uomo così, con una grande esperienza di libertà, ma con una grande sensibilità, ha cantato il dolore di questa generazione, no? Per cui, siccome io non appartengo a niente, io non valgo niente, a meno che tu pensi che con i soldi vali qualcosa. E questa è l'esperienza del figlio il prodigo, che si è fatto dare l'eredità, è andato a fare lo sborone a Rimini, si dice, poi quando ho finito i soldi non voleva più niente, non voleva niente. Ed è l'esperienza della nostra vita. Tu non vali perché hai i soldi, tu vali perché sei un essere in relazione, perché appartieni a qualcuno di molto importante. E questa appartenenza nasce dalla nostra consacrazione battesimale. Se tu non entri dentro questa cosa qui, sei perduto, non capisci niente della tua vita, la svaluti e non vivi l'esperienza più grande e piena che dà sapore all'esistenza, che si chiama libertà, che non è il quotidiano di Piacenza e non è neanche la libertà come l'intendi tu a 14 anni, esco e faccio quello che voglio, perché questa qui non è libertà, perché tanto non è vero che noi facciamo quello che vogliamo, facciamo quello che ci inducono a fare con le mode, eccetera. Ma la libertà vera che si chiama limpidezza, trasparenza, essere finalmente te stesso, e siccome non ti sei voluto tu, perché fosse anche vero che ti hanno fatto in laboratorio in provetta, non ti sei voluto tu, ma qualche pazzo, pensando di essere Dio, è andato sul computer nella banca che fanno queste cose, ha detto voglio biondo, alto, occhi azzurri, 44 di scarpe. Allora poi tu nasci e ancora di più non puoi dire mi sono fatto io, mi ha fatto un pazzo. A meno quelli che sono nati per sbaglio dico boh, magari comincerai a capire che forse c'è qualcun altro che ti ha voluto, perché i tuoi non ti volevano, eccetera eccetera. Magari nel cammino della vita scoprirai che c'è uno che ti ha voluto a tutti i costi, che bisogna incontrare, che è Dio. Allora qui si parla, direi il termine è carità. Carità vuol dire un amore disinteressato che vuole il bene dell'altro, perché questa è la felicità, questa è la carità. E il bene dell'altro comprende anche il fatto che siccome siamo legati gli uni agli altri, io ho la responsabilità di dire a chi sta sbagliando, chi sta facendo una cosa che non va bene, perché va contro il bene degli altri, contro l'amore vero, andare e dirgli stai sbagliando. E perché me lo dici? Perché io sono tuo fratello e noi siamo legati gli uni gli altri. In questi giorni, vi invito a non fare questa esperienza perché vi fa solo arrabbiare, ho visto le manifestazioni che fanno questi, non ho parole per esprimere chi sono, di questa roba che si chiama Stop Oil. Sapete cos'è Stop Oil? Sono dei personaggi che si siedono in mezzo all'autostrada, bloccano l'autostrada, i semafori, viene fuori gente arrabbiatissima, li prendono, li trascinano, qualcuno si incolla sull'asfalto. E cosa vorrebbero dire? Cioè che no, che il mondo sta finendo perché qua si consuma molto combustibile fossile e dobbiamo tutti tornare all'età della pietra, e anzi qui siamo troppi perché nascono troppi bambini, e adesso vedrete, adesso i bambini, poi diranno che sono troppi cani. Adesso, voi pensate che non vogliono neanche i cani, e lì vinceremo la guerra, perché finché toccano i bambini subiremo, ma quando toccheranno i cani li perderanno, sono convinto di questo, perché c'è gente che non ha da mangiare, quando si ammala il cagnolino, li conosco personalmente, sono stati un mese senza mangiare per pagare il veterinario, poi il cane è morto lo stesso, però mi dicevano Don Pietro, mi era rimasto il cagnolino. Allora, tutto questo è sintomo di una solitudine spaventosa. Che cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare dei fratelli. Ora, vedete, gli amici purtroppo si scelgono e certe volte si beccano delle buche clamorose, no? Nel senso, un grande amico della mia vita e poi una pugnalata alle spalle, il grande amico. Chi trova un amico trova un tesoro, io credo nel valore dell'amicizia, credo, per me è importante, anche se qualunque esperienza che ha a che fare col cuore implica il dolore. Ma qui si parla di un'altra cosa, si parla di fratelli. Ora, quando io vi dico fratelli, non è perché siccome faccio il prete e sto dicendo il sermone, uso delle parole che appartengono al linguaggio millenario, no, ma io credo veramente che voi siete i miei fratelli, perché se no, sentite, ve lo dico chiaro e tondo, vi saluto e me ne vado a fare i cavoli miei. Perché dal giorno del battesimo io sono convinto che io e te siamo diventati figli di Dio, ma in germe. Abbiamo ma che va fatto crescere questa esperienza di fraternità, questo scoprire che l'altro è mio fratello, che io ho bisogno di lui. Ora, questo è un percorso che si fa nella vita. Quando scopri l'amore di Dio per te, ti senti seduto qui e capisci che sei seduto qui senza alcun merito. Sei seduto qui con tutti gli altri che sono come te dei poveri peccatori. Cioè gente che non ha la dignità di stare qui. Allora, che cosa dice questa parola? Se tuo fratello, quindi intanto bisogna capire che io e te siamo fratelli, quindi c'è da fare un po' di strada. Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Ora, di che cosa si parla qui? Beh, per esempio, una colpa contro di te, rubare, ci sono tanti modi per rubare, per ingannare, tuo fratello che ti calunnia, che dice in giro delle cose su di te. Poi ricordatevi sempre che quando qualcuno ti riporta frasi di uno che ha detto contro di te, non è mica necessariamente detto che questo qua ti vuole bene, eh? Cioè molte volte questo qui te le dice perché ci gode immensamente nel vederti sta male, quindi cioè questo qui non è un amico, è uno stronzo e cominciamo a dargli i bollini. Perché se un mio amico a cui ci tengo mi dicono delle cose sul suo conto, prima di tutto lo difendo e poi copro questa cosa perché non voglio che stia male. E magari cercherò di dire guarda, evita certi ambienti. Ma questo fratello perché va a dire a questo qua che sta sbagliando? Perché, vedete, noi non siamo cristiani. Cominciate a partire. Ci sono alcune cose che sono basilari per poter trovarci qui. Primo, che siamo tutti peccatori, se no state andate in un'altra parrocchia. Primo. Secondo, che noi non siamo cristiani. Ma io ho la medaglia della Madonna di Medjugorje. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Essere cristiano è un'altra cosa, E scopriremo. Allora, terzo, che è vero che noi siamo fratelli, ma di un altro padre, che non è Dio, è il demonio, che è padre della menzogna, gran maestro dell'apparenza e normalmente come mestiere fa il wedding planner, perché la massima espressione dell'apparenza in questa società oggi è quella cosa fantoziana di questi matrimoni ridicoli. Io sempre vi invito di vedere il castello delle cerimonie, perché secondo me è una del... cioè, c'è per ridere, no? Io quando l'unica cosa che vedo in televisione è quella lì, perché dico... perché so che anche è vero, cioè non è che dice, ma dai, questa qua... No, è proprio vero, quello è proprio reality, mica quelle cretinate, il grande bordello, quei robi lì. L'apparenza. L'altro giorno ho visto nel castello cerimonie, c'è stava una chiattona, chi di Napoli capisce cosa è, una sarà stata a 7 metri di larghezza. Olè, una festa di quelli, hanno magnato anche i tavoli. Però almeno lì mi sono simpatici perché non sono a dieta, almeno quello. Ma quello che volevo dire, fratelli miei, siamo figli della menzogna perché a motivo dell'affettività malata, cosa vuol dire affettività malata? Che io dico di volere bene una persona, ma non è vero che gli voglio bene quelli là in funzione di me. Perché il vero amore lascia liberi anche di sbagliare, ma dicendo che stai sbagliando. Ci vuole qualcuno che te lo dica. Allora, quante volte hai un figlio che sta facendo delle stupidaggini. Ragazzi, adesso vi farò male. Voi dovete uscire fuori da questa celebrazione, dovete andare al 118 a farvi, perché vi farò male. Allora, da che parte vuoi stare? Dalla menzogna o dalla verità? Poi non lamentarti se noi qui siamo, continuiamo a sentire menzogne, perché alla fine siamo allineati con quella linea lì. Tuo figlio di 16 anni vuole andare al mare da solo con l'amorosa. Bene? E tu sei un battezzato. Cosa fai? No, ma guarda, vanno non succede niente di male. Gli ho dato i preservativi, è tutto a posto. Ah, e questo qui vuole almeno una persona. È venuta una volta una ragazza che, 16 anni, la mamma gli ha dato una pillola. Dice la mamma, sai, ma io sono con te perché ho dato la pillola a mia figlia. L'ho presa, l'ho incollata contro quel muro lì. Dico, cosa vuol dire? Che tu vuoi bene a tua figlia? Ah, tu non gli vuoi bene a tua figlia. Tu te ne lavi le mani. Le lavi le mani, perché non hai il coraggio di affrontare tutto quello che ha a che fare con la relazione. Allora, cosa fai? Dici, no, lei ti dirà, non capisci niente, se... oppure la lasci andare, così tua figlia parla bene di te. I vostri figli non parlano bene di voi, scordatevelo. Chiaro? Dopo la seconda media non parlano più bene i genitori, anche in prima media adesso. Mia mamma non capisce niente, questa roba è qui. Quindi, entri nel conflitto o fai l'ipocrita. Ora, la verità, fratelli miei, è vero che è dolorosa. Io quando devo dire a uno dei miei ragazzi che sta facendo una cretinata, ma io ci sto male, perché io gli voglio bene ai miei ragazzi. E il fatto che loro, perché gli ho detto questa cosa qui, se ne vanno, mi evitano, a me mi fa soffrire. Ma cosa faccio? Rimango colluso con una cosa che li distruggerà? O accetto con un amore che diventa adulto, che accetta il distacco? Ragazzi, il distacco affettivo è una cosa di un dolore enorme, è enorme. Ve lo dico per esperienza personale. Però è l'esperienza di un amore che si fa adulto, che lascia l'altro libero, nella verità però. Nella verità. Tuo figlio si droga, cosa fai? Gli vai a comprare tu la sostanza o lo affronti seriamente? Combattendo, cioè capite? Tuo figlio va a convivere, cosa fai? Gli dici che fa bene? Sto parlando dei battezzati, ma tutti gli altri fanno così, e che vuol dire? Noi siamo una minoranza. Quell'altro c'ha l'amante, lascia la famiglia, che fai? Non glielo dici. Ora, fratelli, andare a dire la verità a un altro non solo è un'esperienza dolorosa, ma è un'esperienza votata al fallimento. Perché quando qualcuno arriva a prendere determinate decisioni, è già attrezzato, ha il giubbotto antiproiettile, ha l'elmetto, i tappe le orecchie, tu puoi stare ore, non ascolta, ma non perché è cattivo. Perché si è dovuto creare una giustificazione, perché lo sa anche lui che è un casino quello che sta succedendo, però forse a livello di dolore non ce la fa più. Ma perché uno arriva a questo momento? Perché ha perso la fede, e la fede non te la puoi mettere in tasca, è fragilissima, basta qualcosa, una notizia che ti distrugge la vita. Mi diceva un bambino, Don Pietro, io non credo più che c'è Dio. Perché se Dio manda via i papà, vuol dire che Dio non esiste. Allora io con questo povero bambino gli devo dire, ma guarda che non è Dio che ha mandato via il papà, è il papà che poverino in questo momento non capisce. Cosa gli devo dire? Che il papà è un cretino, è vero, ma l'aiuta un bambino di 7 anni, 8 anni. Quindi tu vai a fare una cosa dove ti arrivano coltellate nella pancia, perché questo è il martirio, pensavo, che cos'è il martirio? Il martirio è dire la verità, vivere una condizione di omosessualità per un cristiano è andare contro la verità della vita. Oggi ti massacrano, ti mandano in galera. Ma non è un giudizio su una persona. Quante persone omosessuali sono nella nostra parrocchia? Che si confrontano con questo dramma, ne abbiamo già parlato, chi viene qui sa che cosa dico. Con questo dramma. Ma che ci sia una verità, che ci sia una tensione a fare la volontà di Dio. Perché? Perché noi dal giorno del battesimo siamo nella Chiesa per essere segno credibile di Gesù Cristo. Adesso intanto, come dicevo l'omelia, è passata una squadriglia di testimoni di Geova, erano diverse coppie, e vanno nelle case. Perché? E tanti, perché dicono, ma dove sono i cristiani? Perché i cristiani sono tali perché credono che la morte è vinta e i peccati sono perdonati. Ora, quando una persona ti tradisce e tu scopri il tradimento, tu sperimenti dentro di te la morte. Me lo dico per l'ascolto di migliaia di persone. Tu sei stato tradito da quella persona che hai sposato. E le viene conoscenza, tante volte dice uno, glielo ho detto io con mio marito che l'ho tradito, ho detto, ma questa qui voleva che tu lo vuoi ammazzare, perché dice, ma se no era ipocrisia. Bisogna vedere quante volte è ipocrisia. Allora, tu l'hai ammazzato, poi dopo uno torna. Quanti ne ho conosciuti che sono tornati? Ma non puoi pensare, bacchetta magica, tutto torna come prima. Perché? Perché c'è un lutto di una morte che va rielaborata. E non puoi neanche pensare, perché noi siamo abituati, no? E adesso i nativi digitali pensano che tanto cancello il file e ne metto su un altro restart. No, non è possibile. Cioè, le ferite rimangono, no? Il vaso è rotto, l'abbiamo incollato, però è rotto. E cosa vuol dire? Vuol dire che forse abbiamo cominciato a capire la nostra fragilità, per esempio. Cioè non è mica detto che da certe esperienze che hanno macinato dolore non possa venire fuori qualcosa di buono, ma ci vuole una condizione, l'umiltà. Guardate, fratelli, se voi siete seduti qui, vi garantisco, e vi parlo da presbitero in questo momento, che il Signore vi ha dato un briciolo di umiltà, se no non potreste stare seduti qui. Perché ci stiamo cercando di dirci la verità. E a noi la verità personale ci fa male, però guardate, in tanti anni che mi ha dato il Signore, io ho visto che se quello che tu dici al fratello, in una esperienza di appartenenza, perché quando in una famiglia un figlio, un padre sta male, stanno male tutti. Se si vogliono bene, vicino a quel capezzale dove c'è quella persona che sta soffrendo, tu condividi il dolore, lo cerchi di portare e lo metti davanti al Signore. Allora, nel tempo, se quella cosa lì che tu hai detto al fratello, che è stato frutto di incomprensione, non ti ha più parlato, alla fine, se viene da Dio, quella cosa è vera, ma non per andare a dire al fratello, ricordatevi questa cosa qua che non succede, io te l'avevo detto, no? Che è il più stronzo che puoi, Io te l'avevo detto. Ma che cosa devo aver detto? Che taci, ma pensa a te, che tu sai. Tieni gli occhi bassi. Quando è tornato a casa il figlio il prodigo, suo padre è mica andato là a dirgli io te l'avevo detto. È andato incontro, l'ha abbracciato. Gli ha dato un vestito nuovo. Ha fatto una festa. Perché il resto non importava. Non importava. Quello che era importante era ricostruire quella relazione d'amore che aveva generato la vita. Questa è la comunità cristiana. Allora, capite perché nella comunità cristiana primitiva c'era la... si veniva scomunicati, mandati via dalla comunità. Perché? Perché nel mondo dei pagani vedevano quella piccola comunità di cristiani che si aiutavano, le vedove venivano sostenute. Erano segno visibile della presenza di Dio, il Dio vero, non quello delle statue. Un Dio che agiva nella storia, che cambiava la vita. Se un fratello, che per diventare cristiano bisogna fare scelte molto serie, a un certo punto rinnegava la fede in Gesù Cristo, e per rinnegare la fede in Gesù Cristo tre erano i peccati fondamentali. Apostasia, cioè dire che Gesù Cristo non è il Signore. Omicidio, anche abortire un bambino, e adulterio, distruggere una famiglia. Per questi peccati gravi si veniva scomunicati. Dentro questo schema, un fratello, poi una coppia, due o tre, poi una comunità. Ma perché? Ma perché questo fratello doveva rendersi conto che stava perdendo quella possibilità di vita eterna che aveva incontrato nel battesimo. Noi qui, fratelli, non siamo per diventare più bravi, ve lo continuo a ripetere. Noi siamo qui per l'eternità. O il tuo cuore non desidera l'eternità? Cosa sei, anche tu, uno a scadenza che ogni tanto apri la credenza e buttar via tutto perché è scaduto? Non so, parlo ai single che normalmente è così. Ci trovi l'armadio pieno di roba scaduta. No, no, io voglio l'eternità. Il nostro cuore desidera l'eternità. Allora, quando questo fratello si riaccostava dicendo io ho sbagliato, vi chiedo perdono, ma cosa vuoi? Che gli altri fratelli lo lapidavano? Sia benedetto il Signore, perché hai riavuto la vista, perché ti rendi conto che sei un povero come noi. Ecco perché nella comunità lo scambio di pace non poteva essere come abbiamo sperimentato durante questi mesi di allucinanti che abbiamo vissuto, che è l'espressione massima dell'ipocrisia clericale. Scambiatevi uno sguardo di pace. Mi veniva una voglia di spaccare le panche. Lo scambio di pace, che è un esempio laico dello scambio di pace dei preti quando concelebrano. Avete mai visto? Scambiate le pace. I preti si avvicinano con una distanza che quelle le norme del Covid erano lassismo, si fanno così. Ma vai, cioè, non è che mi piace baciare i maschi, però dico, uno scambio di pace, se è vero tu sei mio fratello, e dando un bacio a te sulla guancia, ed è il bacio, lo scambio di pace, non sono quelle pantomime del cacchio, È un bacio santo. Diceva un padre del deserto, un giorno durante la celebrazione eucaristica, sulle labbra del fratello che baciava l'altro, vidi lo Spirito Santo. Stiamo parlando di altre cose. Allora arrivo al punto finale, ma purtroppo mi rendo conto che oggi debordo, abbiate pietà di me. Finisco dicendo, dice qua la parola: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Boh, allora com'è sta storia? Pietro, dici delle balle, perché io ho chiesto che mi andasse bene il compito di matematica, è andato male. E dico, non hai studiato niente. Qui dice, la preghiera che ottiene qualcosa è una preghiera fatta in comunione. Si parla di due. Due. Quando vi dico che il biglietto per il paradiso è di comitiva e non singolo, significa questo. Abbiamo bisogno della comunità. Quando nel tuo cuore comincia a disprezzare i fratelli, stai attento, sta per crollare il muro che ti difende. Perché resti solo, il demonio t'assale. Allora, questo è nel matrimonio. Dice, perché il nostro matrimonio è in crisi? Semplice. Alla sera ci sono queste tre norme fondamentali. Lavarsi i denti, quelle le fate, no? Ve l'hanno spiegato. Lavarsi le mani, ma tutti i cartelli, come devi fare, benissimo. Quelle cose lì sapete fare. Bisogna fare un'altra cosa. Prima cosa, non scenda il sole sulla vostra ira. Bisogna chiedersi perdono l'uno all'altro, vicendevole. Dice, ma non lo so perché. Ma io ti chiedo perdono, non lo so, tua moglie lo sa perché. E viceversa. Poi chiedetevi perdono vicendevolmente. Pregate insieme. Offrite al Signore la vostra vita. E poi, se uno ha chiesto perdono, se prega insieme, vi assicuro, fratelli miei, che la terza cosa accade. Parlo ai matrimoni. Sapete perché non succede il resto? Perché? Non vi siete chiesti perdono, perché non pregate insieme? Provare per credere. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Cari fratelli, mi rendo conto che ho toccato un tema molto doloroso. Ma se siamo malati, cosa facciamo? Continuiamo a raccontarci che stiamo bene? Non penso che sia quella la strada. Cominciamo a dire siamo malati. E poi da lì inizia la cura. La cura è la misericordia, è il perdono del Signore, la sua tenerezza, la sua parola. Vi auguro, fratelli, vedo che tanti sono belli abbronzati, tornati alle vacanze, avete fatto bene, adesso è ora di combattere, è ora di riprendere il cammino. Stiamo ricominciando tutti i gruppi, il catechismo e le iscrizioni inizieranno la prossima settimana, il 19, tante cose. Perché? Perché abbiamo bisogno di vivere. Tu non hai bisogno di vivere? Spero di sì. Vivere, vivere insieme. È anche il motivo per cui stasera, vi invito tutti, siete invitati, poi vedete i vostri impegni, stasera c'è una grande paninoteca qui in parrocchia, perché poi vedremo con i ragazzi, i genitori, ma chiunque che vuol venire e stare insieme, vedremo un filmato, un film che racconta la vacanza di quest'estate dei ragazzi in montagna, e l'oratorio è aperto dalle ore 7 in poi, alle 9 più o meno ci sarà il film, ma chi non ha mangiato il panino non si vede il film, perché dobbiamo vedere i panini. Niente, vi invitiamo davvero a ricominciare, poi alla fine del mese ci sarà la festa degli angeli custodi in parrocchia, vi daremo tutte le informazioni in merito. Fratelli, coraggio, ringraziamo il Signore che ci permette di stare insieme, sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.